Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mi basta il tuo amore, mi cibo della tua volontà. Questa convinzione abitava la mente e il cuore di Gesù durante quella sua quaresima. Non fu un atto di orgoglio, un'impresa tirannica, ma una scelta di umiltà. Tutto questo il Signore Gesù lo ha fatto per noi, lo ha fatto per salvarci e al tempo stesso per mostrarci la via per seguirlo. La salvezza infatti è dono e grazia di Dio, ma per avere effetto nella mia esistenza richiede il mio assenso, un'accoglienza dimostrata nei fatti, cioè nella volontà di vivere come Gesù, di camminare dietro a Lui. Seguire Gesù nel deserto quaresimale è dunque condizione necessaria per partecipare alla sua Pasqua, al suo esodo. Adamo fu cacciato dal paradiso terrestre, simbolo della comunione con Dio. Ora, per ritornare a questa comunione e dunque alla vera vita, la vita eterna, bisogna attraversare il deserto, la prova della fede. Non da soli, ma con Gesù. Lui, come sempre, ci ha preceduto e ci ha vinto il combattimento contro lo spirito del male. Ecco il senso della Quaresima, tempo liturgico che ogni anno ci invita a rinnovare la scelta di seguire Cristo sulla via dell'umiltà per partecipare alla sua vittoria sul peccato e sulla morte.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono, Luciana Fantini ed Elena Colson sono in regia, Vincenzo Proto è in console. Anche in questo sabato di Quaresima, vigilia della seconda domenica di questo tempo liturgico che ci guida verso la Pasqua, andiamo a vedere da vicino la vita ecclesiale di una diocesi italiana per cogliere le concrete opportunità di conversione che i vescovi, i sacerdoti e i laici si impegnano a far emergere nelle realtà locali. Conversione, ci ha ricordato il Papa all'inizio di questa Quaresima, è andare controcorrente, dove la corrente è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio che spesso ci trascina, ci domina, ci rende schiavi del male o comunque prigionieri della mediocrità morale. Oggi andiamo al centro-sud, andiamo a Campobasso e salutiamo Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Brigantini, che è l'arcivescovo appunto di Campobasso Boiano. Eccellenza, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie anche a lei della cortese vostra attenzione e dell'attenzione degli ascoltatori. Buona giornata anche a voi.
Partiamo proprio con un argomento di attualità. Eccellenza, lei ha voluto rivolgere alla sua diocesi una lettera in occasione del susseguirsi delle morti di giovani per overdose, dunque per uso di droga. Vuole raccontarci il contesto drammatico in cui lei ha deciso di inviare questa lettera alla città di Campobasso, che si intitola proprio Lettera alla città?
È stata una sorpresa, almeno nell'opinione pubblica, perché Campobasso e il Molise non sono regioni segnate con gravità dalla malavita. C'è certamente una problematica sottesa. Il dramma di questi ragazzi, i casi di overdose, le morti, hanno richiamato tristemente che non c'è nessuna zona che sia esente da questo problema. E allora abbiamo voluto cogliere tre cose. Primo, Dio ci parla negli eventi e quindi raccoglierli. Secondo, gli eventi ci richiamano che c'è una problematica sottesa, quindi non chiudere gli occhi, ma essere profondamente vigilanti, questo è un po' il compito anche del vescovo come sentinella e pastore, e contemporaneamente creare per loro delle risposte adeguate, riattivando i centri di riferimento e i valori, specialmente nella famiglia, nella scuola e negli oratori. Queste sono state un po' le cose che abbiamo voluto sottolineare.
Tra gli aspetti centrali di questa lettera alla città, Eccellenza, mi pare ci sia l'invito agli educatori e ai sacerdoti a mettersi in uno stato di vera riflessione, ma soprattutto a stare accanto ai giovani. I genitori spesso non ascoltano i figli, non sanno stare vicino a loro.
È stato l'appello che hanno rivolto tutti, perché uno dei segni positivi è che da questa riflessione abbiamo voluto convocare la città in un sabato sera, volutamente un sabato sera tardi, e chiamando i genitori, gli educatori, sono venute anche le famiglie colpite, tanti sacerdoti, cioè in fondo è il mondo politico amministrativo. Il confronto è stato schietto e leale, ma anche rispettoso e anche estremamente concreto. Da qui una serie di iniziative suggerite a loro e da loro. La cosa bella è che la città, tramite il dolore, sta risvegliandosi e ricreando un tessuto positivo di proposta per la vita dei giovani, a cominciare dalle famiglie, dalle scuole, ovviamente dalle parrocchie. Cioè, la cosa buona è la risposta alla proposta di Dio.
Lei, Eccellenza, si è fatto un'idea dei motivi profondi che inducono molti giovani, anche nella sua diocesi, a scegliere il percorso senza ritorno della droga?
Ma direi che la cosa più impressionante è che oggi i ragazzi sono molto assorbiti dal vuoto di proposte formative e quindi anche dal vuoto culturale. E la noia è il vero nemico, non la droga. La droga è un frutto amaro della noia e del vuoto, e questo è il punto di riferimento. Perciò, se questa è la situazione, a noi tocca dare a loro risposte e soprattutto con loro costruirle. Importante ad esempio recuperare il volontariato, il tempo per l'altro, il valore della sofferenza, la realtà dei nostri nonni con le loro fatiche, l'handicap, sono tutti valori che in questa realtà diventano non peso ma occasione, l'accoglienza degli immigrati, il tempo speso per l'altro, per il doposcuola, per l'aiuto ai più piccoli. Tutto questo sono, a nostro giudizio, le strade su cui lavorare. In fondo, cogliere che Dio, tramite queste cose, rilancia il suo piano d'amore.
Lei si è voluto rivolgere proprio ai giovani della sua diocesi con una particolare lettera che segna un momento importante proprio della vita di questa chiesa locale. Dal 29 marzo al 1 maggio di quest'anno le spoglie di Papa Celestino, di San Celestino V, faranno tappa proprio nella vostra regione, a Sant'Angelo Limosano, a Campobasso, a Faifoli e Boiano. E lei ha scritto una lettera ai giovani dal titolo «Il coraggio di rinunciare al potere, come essere liberi nell'amore di Dio, nell'esempio di Papa Celestino V». Perché ha scelto proprio questo titolo?
È nato dal suggerimento di alcuni giovani che, avendo letto la bozza della mia lettera, io avevo posto un altro titolo molto più difficile e anche forse non sempre chiaro. Loro mi hanno suggerito questo perché in fondo il gesto grande di Papa Celestino è stato quello non di rifiutare in una lettura forse sbagliata di Dante, ma di rinunciare, e a rinunciare non a una carica ma al potere conseguente che ne sarebbe derivato ci vuole tanto coraggio, per cui diventa un protagonista attualissimo di saper dire nella vita sì quando la vita ti chiama a affrontare con decisione le scelte, ma sapere anche dire no quando la vita ti dice lascia, rinuncia, sappi tacere, accetta anche le cose non volute, le cose storte della vita. Questo è il messaggio: tirati indietro, non sei indispensabile, hai fatto il tuo compito, obbedisci. È un po' anche la mia storia nel passaggio da Locri a Campobasso, la fatica ma anche ora la provvidenzialità di queste obbedienze. Così vale per i miei preti, per le nostre famiglie, per i politici, per i giovani stessi. Cioè, in fondo, un messaggio veramente grande che Papa Celestino ci lancia, ed è in questa logica che con questi valori è possibile anche affrontare le fatiche e le realtà complesse dell'esistenza, specialmente nel mondo giovanile.
Ricordiamo che quest'anno ricorre l'800esimo anniversario della nascita di San Celestino V, con la perdonanza all'Aquila in agosto è iniziato questo anno celestiniano, che come abbiamo detto porta le reliquie di Celestino V anche in Molise. I luoghi che abbiamo citato prima, li ricordo, Sant'Angelo Limosano, Campobasso, Faifole e Boiano, sono luoghi eccellenza legati proprio alla biografia di questo santo.
Va detto innanzitutto che le spoglie, come è noto, hanno durante tutto l'anno delle soste in tutte le cattedrali e le chiese della regione Abruzzo-Molise. In marzo è Termoli, in aprile è Campobasso, poi sarà Isernia e Trivento. Da noi sosta innanzitutto Sant'Angelo Limosano, che è uno dei luoghi ovviamente discussi, ma per noi abbastanza solidi, dei Natali di Papa Celestino, un paese piccolino, posto in alto 900 metri, in un paese lindo e carino che domina tutta la valle del Biferno. Lì sosterà tutta la Settimana Santa, poi passerà in cattedrale, ed è giusto che sia il cuore della diocesi ad accogliere le spoglie e farne luogo di preghiera. Poi a Faifoli. Faifoli è una piccola località monastica benedettina intorno agli anni 1000, dove lui è stato per 3 anni, si è forgiato come novizio, ha maturato la sua scelta e poi è diventato priore di questa abbazia, e posta anch'essa sul Biferno, in comune di Montagano. È un luogo molto suggestivo e molto bello, dove tra l'altro sono rientrate un piccolo monastero femminile di carmelitane dell'antica osservanza. E in questo senso la quarta tappa sarà Boiano, che è l'antica cattedrale, il luogo storico della diocesi di Campobasso Boiano. Ecco perché i quattro luoghi hanno tutto un percorso che ci auguriamo diventi un percorso di forte fede e di intensa spiritualità.
Siamo con Monsignor Giancarlo Brigantini, arcivescovo di Campobasso e Boiano. In questa nostra conversazione tocchiamo per ultimo un argomento di grande attualità, il documento dedicato alla Chiesa italiana e al Mezzogiorno, che proprio i vescovi italiani hanno pubblicato in questa settimana. C'è un paragrafo, eccellenza, dedicato a quella che viene definita una piaga profonda, la criminalità organizzata. I vescovi ricordano che la Chiesa è giunta a pronunciare nei confronti della malavita organizzata parole propriamente cristiane e tipicamente evangeliche. Si ricorda l'appello di Giovanni Paolo II nel 93 ad Agrigento, anche il sacrificio di testimoni come Don Pino Puglisi, Don Giuseppe Diana, giudice Rosario Livatino, ma si dice le chiese debbono ancora recepire sino in fondo queste profetiche lezioni.
Sì, l'averle accolte, aver sentito che veramente nell'analisi sapienziale che la Chiesa ha fatto in questi decenni, che la mafia è un cancro che va estirpato e che quindi va combattuto, è già stata una cosa molto chiara e non c'è nessuna giustificazione né autogiustificazione. Il documento in questo senso si pone in linea perfetta con tutto il cammino magisteriale di questi 20 anni. La cosa che forse oggi nel documento appare è che la mafia non è più un problema solo del Sud. Del resto è la chiave di lettura del documento, forse alla parola intitolazione per un paese solidale poteva essere aggiunto reciprocamente solidale, cioè la parola reciprocità che appare nettissima nel capitolo terzo. Allora in questa dimensione anche la questione della mafia è un problema dell'Italia. Se il mondo culturale, spirituale e politico non coglie che la mafia è un problema di tutti e lo relega alle regioni del sud, la mafia sarà ancora una volta vincente, perché non è più relegata o chiusa dentro schemi localistici, ormai è purtroppo tristemente globalizzata. Ora, con tale ottica va letta, e se l'Italia intera aiuta il sud a vincere la mafia, lo vincerà anche al nord, altrimenti il nord se lo ritroverà tristissimo, questo fenomeno è accresciuto sotto casa. Questa è la lettura nuova rispetto, per esempio, a 20 anni fa.
Possiamo dire che ci sono anche delle importanti responsabilità da parte degli uomini di chiesa che non devono mettere in secondo piano questo problema.
Sì, ovviamente questo coscientizza tutti i vescovi, tutta la realtà. Fondamentalmente c'è dietro che i problemi di uno sono i problemi di tutti. quindi la capacità di leggere globalmente i problemi in maniera lucida e chiara, profetica, e potremmo dire che tornano bellissimi tre verbi di Monsignor Tonino Bello, vescovo del Sud, ma profeta per tutti. La Chiesa ha davanti un compito che è quello di annunciare con chiarezza, denunciare con profezia evangelica e rinunciare con coerenza nella vita. Annunciare, denunciare e rinunciare. Ecco, davanti alla mafia bisogna fare così: annunciare con chiarezza le situazioni, denunciare laddove c'è la situazione specifica, con nomi e cognomi e fatti precisi, e rinunciare, cioè attuare una logica coerente, una testimonianza vitale come stile di vita e come Chiesa nelle nostre comunità.
Monsignor Brigantini, la ringraziamo molto. In chiusura le chiediamo solo un augurio per questa Quaresima 2010 a chi ci ascolta.
Ecco, io direi che è verissimo quello che ci ammonisce le letture di Isaia capitolo 58 con cui si apre la Quaresima. Spezza il tuo pane all'affamato, che poi diventa spezza il pane eucaristico, che diventa spezza la parola. Ecco, che la Quaresima sia veramente così: l'Eucaristia fatta fraternità, la parola fatta ascolto intenso e la carità fatta testimonianza vitale delle nostre comunità. Auguri veramente a me, al mio cuore, alla mia Chiesa così dolce di Campobasso Boiano, al Molise tutto, ma soprattutto al Sud e a tutta l'Italia. Grazie a voi come radio che ci avete invitati ed ascoltati.
Buona giornata, Eccellenza.
Grazie anche a lei, arrivederci, grazie, grazie.
Ringraziamo ancora Monsignor Brigantini e proseguiamo in questa diretta del secondo sabato di Quaresima. Torniamo a riflettere sulle parole pronunciate da Benedetto XVI all'Angelus di domenica scorsa. Il Papa, commentando il Vangelo, ha ricordato che entrare nell'itinerario quaresimale significa comprendere il significato delle tentazioni di Gesù nel deserto. Le tentazioni, ci ha ricordato, non furono un incidente di percorso, ma la conseguenza della scelta di Gesù di seguire la missione affidatagli dal Padre. Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambiguo di progettare la nostra vita a prescindere da Dio, ha ricordato il Papa, e l'ha fatto lottando in prima persona contro il tentatore. Questo esempio vale per tutti. Il mondo si migliora incominciando da se stessi. Ascoltiamo cosa ha detto poi il Papa.
La Quaresima quindi è come un lungo ritiro durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di Dio per vincere le tentazioni del maligno e trovare la verità del nostro essere. Un tempo, possiamo dire, di agonismo spirituale da vivere insieme con Gesù, non con orgoglio e presunzione, ma usando le armi della fede, cioè la preghiera, l'ascolto della parola di Dio e la penitenza. In questo modo potremo giungere a celebrare la Pasqua in verità, pronti a rinnovare le promesse del nostro battesimo. Ci aiuti la Vergine Maria affinché, guidati dallo Spirito Santo, viviamo con gioia e con frutto questo tempo di grazia.
Avete sentito, il Papa ha definito la Quaresima il tempo dell'agonismo spirituale, e proprio a questo tema, al tema della lotta spirituale nella tradizione ortodossa, la comunità ecumenica di Bose in Piemonte aveva dedicato nel settembre scorso l'annuale convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. È il priore di quella comunità monastica, Enzo Bianchi, a spiegarci che cos'è la lotta spirituale. Ascoltiamolo.
Ma la lotta spirituale è quella che già noi vediamo tratteggiata nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento. Chi ne parla in termini di lotta spirituale è proprio San Paolo. Si tratta di quella lotta che noi dobbiamo fare nelle nostre membra, nel nostro corpo, per combattere quelle spinte al male che abitano ogni uomo. È la cosiddetta lotta contro le tentazioni. Noi uomini abbiamo sempre dentro di noi l'emergenza di pensieri, di suggestioni buone e cattive. dobbiamo farne discernimento, dobbiamo realizzare le suggestioni buone che vengono sempre dallo Spirito Santo impresso in noi e dobbiamo invece combattere le suggestioni, i pensieri cattivi che vengono dall'azione del demonio, che vengono soprattutto dalla nostra condizione di uomini segnati dal peccato. Allora questa lotta è una lotta forte, è una lotta che dura tutta la vita, è una lotta sulla quale hanno meditato in Oriente e in Occidente, soprattutto i monaci che hanno una vita proprio per lottare, direi, e conoscere in profondità dove nasce il male.
Ecco, Atanasio di Alessandria scriveva: nessuno che non abbia sperimentato le tentazioni potrà entrare nel regno dei cieli. Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato. È un'affermazione che sembra quasi paradossale.
Ma è vera, nel senso che chi pensa di non essere tentato significa che ha una lettura da sé non realista, una lettura di sé che non coglie la realtà dell'uomo, fino a sprofondarsi in un orgoglio spirituale in cui si pensa da soli di non essere attaccati dal male. Allora è veramente grave, un tale uomo innamorato di se stesso, innamorato del suo profilo, della sua vita, malato di egolatria, non sente le tentazioni, non sente il male, pur in realtà costantemente soggiacendo alle tentazioni e agli idoli. E allora, ecco, Sant'Antonio, il padre dei monaci, ci dice: occorre sperimentare la tentazione, occorre combatterla. E solo chi passa attraverso le tentazioni e fa con questo combattimento, da un lato vince il male e dall'altro, anche quando non riesce a vincerlo completamente, fa l'esperienza della misericordia di Dio, che è essenziale perché noi possiamo avere di Dio un'immagine vera, quella che Lui ci ha rivelato in Gesù Cristo.
Priore Bianchi, quanto secondo lei i cristiani oggi sono in grado di intraprendere questa lotta e con quali strumenti?
Ma devo dire che su questo alcune volte sono molto scoraggiato, perché negli ultimi decenni questo tema della lotta spirituale non è un tema che sia all'ordine del giorno, non fa parte della catechesi, non fa parte dell'azione pastorale, si tace, si dà per scontato soprattutto che i giovani in qualche misura siano capaci di scegliere. Non c'è più l'insegnamento della lotta spirituale come ancora ha avuto la mia generazione negli anni ancora 50-60. Poi tutto questo è venuto meno, per cui le nuove generazioni sono più fragili, non sanno neanche come si combatte una tentazione, per cui sono in balia della forza delle tentazioni che li travolgono. E all'interno della Chiesa sovente nella predicazione si dà per scontato che i cammini che i cristiani percorrano siano senza gravi pericoli, ma invece in realtà occorre la lotta spirituale, anche saper vincere in pensiero cattivo, una tentazione, bisogna imparare attraverso la preghiera, attraverso tanti consigli che ci danno i padri spirituali, in modo da uscire vincitore giorno dopo giorno, diventare più forti nella personalità spirituale, approfondire la vita interiore, conoscere in profondità il cuore dell'uomo, anche là dove ci sono le malvagità, dove ci sono le impurità, dove ci sono le idolatrie, e da questo venirne fuori sempre più con l'aiuto della grazia di Dio, conformati a Cristo, simili a Gesù.
Il Papa ha definito la Quaresima un tempo di agonismo spirituale da vivere insieme con Gesù. Come affrontare questa sfida agonistica?
Ma appunto, come tutta la tradizione della spiritualità cristiana ci dice, la Quaresima è un tempo di lotta spirituale, proprio perché noi dobbiamo nella nostra vita tentare un ritorno, una conversione al Signore, e c'è indubbiamente il male e il demonio che si oppone a questo mutamento. Per cui dobbiamo armarci, come dice anche l'Apostolo, di alcune armi spirituali. tra loro certamente il privilegio ce l'ha la preghiera, soprattutto la meditazione, la liturgia della parola di Dio, ma poi anche il digiuno e anche quella condivisione, quella carità che tradizionalmente viene chiamata elemosina. Sono questi tre strumenti classici chiamati le armi spirituali per fare il combattimento che ci viene richiesto in questo tempo di penitenza e di conversione.
È anche un tempo dedicato all'imitazione di Cristo, visto che il cristiano è chiamato a rivivere la lotta che Cristo ha ingaggiato contro il male e la morte.
Non a caso la Quaresima si apre con le tentazioni di Cristo, che sono un po' ciò che il cristiano deve imitare per tutto il tempo quaresimale. Di conseguenza Cristo diventa il grande modello cui conformare la nostra vita. La sequela, seguire Gesù, deve diventare un voler essere rassomiglianti a Lui nella sua qualità di uomo, il quale, uomo come noi, in condizione come noi, è riuscito a vincere il male.
Un Cristo che, come avete ricordato al Congresso internazionale di spiritualità ortodossa del settembre scorso a Bose, dedicato proprio alla lotta spirituale, un Cristo che non si appropria, non considera una preda la sua natura divina, ma si decentra verso il Padre e verso l'umanità. E questa è un po' la strada da seguire.
Sì, è una questione di kenosis, di abbassamento per un servizio a Dio e un servizio ai fratelli. Questo è quello che ci viene chiesto soprattutto in una vera imitazione di Cristo.
Proprio in questo 17° convegno ecumenico internazionale voi avete messo un po' in luce la fragilità dell'uomo d'oggi, che è incapace spesso di sostenere questa lotta spirituale. Perché secondo lei, Priore Bianchi?
Perché non c'è stata una trasmissione di questo insegnamento sulla lotta spirituale. C'è stato come un annacquamento delle esigenze. Ma il cammino quaresimale è a caro prezzo, senza di quello non ci può essere la Pasqua.
Ascesi interiore e esteriore, questa è la lotta spirituale?
Esatto, bisogna mai dimenticare che il corpo deve entrare all'interno di questa ascesi, non basta solo qualcosa che tocca il nostro spirito, ma anche tutta la persona deve essere coinvolta, non a caso il digiuno, la condivisione, la veglia, la preghiera sono elementi quali ci portano a coinvolgere tutta la persona con noi.
Ma contro chi deve spiritualmente lottare il cristiano in Quaresima?
Non contro gli uomini, ma contro le potenze del demonio, le tentazioni. Questa è la sua battaglia.
Un augurio che fa ai nostri ascoltatori in questo senso?
Di fare una vera lotta verso la Pasqua, perché troveranno le energie del risorto come premio al lungo cammino e alla lunga, direi, e dolorosa battaglia spirituale.
Grazie, Priore Bianchi.
Buongiorno, arrivederci.
E ringraziamo il priore della comunità ecumenica di Bose, Enzo Bianchi, con lui abbiamo commentato le parole pronunciate dal Papa all'Angelus di domenica scorsa, la prima domenica di Quaresima, proprio sulla Quaresima come tempo di agonismo spirituale, di lotta spirituale. Noi ci fermiamo qui, è tutto per la diretta di oggi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto e buona Quaresima.